Mautino, nella puntata del 14 febbraio, quindi la puntata di San Valentino, avevamo accennato a un potenziale rendezvous quasi amoroso, possiamo
sì,
dire.
Una catastrofe, più che altro. Come spesso succede alle relazioni amorose, tra l'altro, vedi? Quindi
tutto
sì,
si
in
tiene.
Linea.
Vi avevamo raccontato infatti dell'asteroide 2024 YR4 che aveva una probabilità non indifferente di poter venire a trovarci molto da vicino nel 2032, nel senso che si sarebbe potuto schiantare sulla Terra, avrebbe causato danni regionali, non globali, ma comunque avrebbe fatto dei bei disastri. E ci sono novità, Mautino?
Beh sì, noi già all'epoca avevamo ridimensionato molto, certo, spiegando che si trattava di previsioni ancora molto molto preliminari che probabilmente sarebbero cambiate nel tempo e sono cambiate, ma proprio
cambiate,
radicalmente.
Sì. Radicalmente, vi avevamo lasciato che era intorno al 2% la probabilità e adesso invece grazie a nuovi calcoli, a nuove osservazioni, a nuove raccolte di dati, sia la NASA sia l'Agenzia Spaziale Europea hanno ridotto la probabilità allo 0,001%. È anche uscito dalla scala Torino, è arrivato al valore zero, quindi l'asteroide non pone un rischio per la Terra e insomma per il 22 dicembre 2032 potremo stare tranquilli.
Vabbè, potrebbe sempre arrivare un altro.
Ah, certo, diciamo che magari risolverebbe il problema dei regali a qualcuno, però non so.
Megnetti Grinch.
E intanto oggi parliamo di un nuovo stato della materia, forse, boh, chissà, di nuovi reattori nucleari gentili e di acqua e vino. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Sembra sia stata data poca importanza dai media alla presentazione del nuovo processore quantistico Majorana. Se fosse vera, mi sembrerebbe una notizia da prima pagina. Voi che ne pensate? Mi sono perso qualcosa? A scrivere Gianfranco, alla nostra mail ci vuole una scienza @post.it, però poi c'è scritto anche Guido e dice: ma ci fate uno spiegone come si deve sui topoconduttori, che non c'entrano con Topolino. E poi Andrea invece ci dice che è un nuovo abbonato, questo è il suo primo messaggio che invia al Post e dice: ho trovato questa notizia di Microsoft che ha annunciato di aver scoperto un nuovo stato della materia che permetterà di creare più facilmente dei computer quantistici. Potreste spiegarmi meglio il funzionamento e l'importanza della scoperta?
Vabbè, intanto festeggiamo Andrea che si è appena abbonato al Post e lo ringraziamo anche, no? Benvenuto.
Certo, benvenuto Andrea e quelle che vi ho letto sono solo alcune delle mail che ci avete scritto riguardo all'annuncio della scorsa settimana di Microsoft legata ad un presunto nuovo importante progresso nello sviluppo di un tipo di computer quantistico. La parola presunto è importante.
Eh sì, e diciamo anche che la fisica va per la maggiore ultimamente, no? Dopo i neutrini della scorsa puntata torniamo quindi a parlarne, a parlare di fisica, tuffandoci ancora una volta nelle parti più intime e nascoste della materia, come dicono quelli, zoomando idealmente oltre gli atomi, dove si fa tutto un po' più complicato e talvolta anche controintuitivo, insomma ci proviamo a spiegarci.
Andiamo per ordine, iniziamo dal comunicato stampa di Microsoft dello scorso 19 febbraio che dice, citiamo testualmente: i chip Majorana 1 apre una nuova strada per il calcolo quantistico. Microsoft presenta il primo chip quantistico alimentato da una nuova architettura topologica che si aspetta possa essere usata per produrre computer quantistici in grado di risolvere problemi significativi su larga scala in anni, non decenni. Non c'era neanche una virgola in tutta questa frase. È un annuncio bello tosto, anche un po' aggressivo, che dà conto di una ricerca scientifica realizzata da un gruppo di ricerca di Microsoft e pubblicata su Nature, che, come sapete, è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo.
E l'annuncio di Microsoft è stato accolto ovviamente con grande interesse perché si lavora da tantissimo tempo alla costruzione dei computer quantistici che, a differenza di quelli attuali, quelli che usiamo tutti i giorni, compreso anche lo smartphone che avete in mano, promettono di essere più potenti e soprattutto adatti per affrontare dei problemi molto complessi. Però, come si dice, affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. E diciamo che al momento non sono tutti convintissimi che per adesso Microsoft ne abbia date a sufficienza di queste prove. Quindi vediamo di che si tratta e poi passiamo ovviamente anche alle critiche e ai dubbi.
Probabilmente la parola che vi è rimasta più in testa del comunicato che vi abbiamo letto prima è topologica. Del resto non si parla spesso di topologia nei discorsi di tutti i giorni, a meno che non siate molto appassionati di matematica.
E allora possiamo dire che nella sua essenza la topologia studia quali proprietà di una cosa rimangono le stesse quando cambi la forma di quella cosa. Allora, pensate per esempio a una ciambella e a una tazza, no? Entrambe ovviamente hanno un foro attraverso il quale si può passare da una parte all'altra. Nel caso della ciambella è il buco in mezzo che fa la ciambella, nel caso della tazza è il buco nel manico. Ora immaginate di prendere la tazza e di provare a spiaccicare la parte dove di solito mettete il liquido, no? Come se fosse fatta di pongo. E facendolo poi distribuite questo pongo verso il manico. Insomma, l'importante è che non creiate un nuovo buco o che stacchiate pezzi di pongo nel fare questa manipolazione. Alla fine, lavora, otterrete una forma tale quale a quella di una ciambella, no? Avrete distribuito tutta la parte del contenitore lungo il manico e dall'altra parte. Ecco, avete dimostrato che anche se sono geometricamente diverse, beh, una ciambella e una tazza sono topologicamente uguali perché entrambe hanno un solo buco.
Immagino chi ci ascolta lì a cercare di spiaccicare delle tazze. Più facile spiaccicare una ciambella. Comunque adesso vi starete chiedendo, ma perché quelli di Microsoft si sono andati a complicare la vita scomodando la topologia, considerato quanto è già difficile di per sé realizzare un computer quantistico? E la risposta sta nel rumore. Perché i computer quantistici funzionano con atomi ed elettroni, quindi come qualsiasi altra cosa di questo mondo sono soggetti al rumore. In fisica il rumore non è solo il martello pneumatico del cantiere sotto casa, ma qualsiasi pezzetto di energia che può turbare un sistema, come le onde radio provenienti da uno smartphone oppure il movimento stesso degli atomi.
E un computer quantistico è estremamente fragile e sensibile, quindi deve essere isolato il più possibile da questo rumore. Basta infatti una minima interferenza per renderlo inaffidabile poi nei calcoli che dovrà fare. È per questo che i processori sperimentali di questi sistemi sono protetti all'interno dei grandi cilindri che ricordano un po' uno scaldabagno, se vogliamo essere prosaici. Di solito questo scaldabagno, tra l'altro, è una matriosca di cilindri con vari strati isolanti e tenuti in realtà a bassissima temperatura, perché anche il calore è una forma di energia e quindi, essendo una forma di energia, può produrre del rumore. Al centro di questi frigoriferi concentrici c'è poi il processore vero e proprio del computer quantistico, che è quello che fa funzionare il computer.
Salutiamo in anticipo tutti gli ingegneri, i fisici in ascolto
che lavorano agli scaldabagni.
Esatto, che ci scriveranno per dire ma come lo scaldabagno? Vabbè, cerchiamo di trovare dei riferimenti nella vita quotidiana. Per capire l'importanza di questo isolamento di cui parlavi tu, Megnetti, ricordiamo la differenza tra computer tradizionale e quantistico, perché i computer tradizionali, come quelli che usate al lavoro, oppure anche lo smartphone che avete in mano, funzionano effettuando dei calcoli basati sui bit, cioè delle unità di informazione che possono assumere solo due valori, 1 oppure 0. Miliardi di bit messi insieme permettono di creare una quantità enorme di combinazioni di 1 e 0, che servono poi per far funzionare un software oppure per memorizzare dei dati. I computer quantistici non utilizzano i bit, ma i qubit, che possono rappresentare simultaneamente più stati, a differenza di 1 oppure 0 dei bit classici. Se i bit classici, anche qui per fare un esempio proprio terra-terra, sono testa o croce dopo il lancio di una monetina, con i qubit la monetina gira velocemente su se stessa e mostra una combinazione di testa e di croce. Questa sovrapposizione è molto delicata da ottenere e anche da gestire, quindi per questo il sistema deve essere isolato.
Ecco, devo dire tra l'altro che l'esempio della monetina è efficace per dare l'idea con cose che ci sono prossime, però fa più scontenti alcuni fisici rispetto agli esempi dello scaldabagno di prima, quindi ci scusiamo nel caso, ma è per dare un'idea. E come avrete intuito anche dalla quantità di volte che lo abbiamo detto, l'isolamento, tornando al discorso di prima, è uno dei punti chiave per far funzionare i computer quantistici. Qualsiasi cosa che li turbi non li fa funzionare o porta comunque alla produzione di errori nei loro calcoli. E visto che isolarli completamente è impossibile, i gruppi di ricerca lavorano da tempo per cercare modi per ridurre il più possibile invece la produzione di errori e, nel caso, identificarli facilmente ed evitare che compromettano le loro elaborazioni. Ci sono diversi modi, ovviamente, poi per costruire un computer quantistico, ve lo avevamo anche raccontato in una precedente puntata che ovviamente vi lasciamo in descrizione a questo episodio, però quelli di Microsoft hanno seguito una strada che è decisamente creativa. Si sono cioè chiesti se potessero usare la topologia, quella cosa di cui parlavamo prima della tazza e del pongo, come ulteriore sistema di controllo in modo da ridurre gli errori che si generano all'interno di questi sistemi. Quindi invece di costruire i qubit partendo da un singolo atomo o da un elettrone, hanno provato a usare una proprietà topologica di un insieme di elettroni per imitare una cosa che è stata teorizzata nei primi del Novecento dal fisico italiano Ettore Majorana e che si chiama fermione di Majorana.
Su questo non entriamo troppo nel dettaglio, ma il concetto di base è che esista una particella che al tempo stesso è anche la propria antiparticella. Sull'esistenza del fermione di Majorana sono state fatte dimostrazioni ed esperimenti nei laboratori di fisica delle particelle con risultati alterni. Quelli di Microsoft non ne hanno creato uno, quindi non hanno prodotto un nuovo stato della materia, come si è letto da qualche parte, anzi da più parti. Il gruppo di ricerca ha prodotto una quasi particella di Majorana, cioè uno stato ottenuto con un insieme di elettroni che simula perfettamente il comportamento di una particella di Majorana.
E allora questa quasi particella, dice sempre il gruppo di ricerca di Microsoft, ha proprietà topologiche che possono essere usate per rendere il sistema più resistente al rumore e agli errori. Nella pratica significa che su un conduttore microscopico del tuo processore, immaginatelo come un filo sottilissimissimo, questo conduttore, riesce a mettere ai due estremi del filo una copia parziale di uno stato quantistico e nessuna delle due può esistere da sola senza l'altra. In un certo senso non possono essere disturbate e sono quindi molto resistenti e stabili, ideali per ridurre gli errori del sistema.
Allora, se vi gira la testa, non preoccupatevi, sta girando anche noi. Io in questo momento vedo un Megnetti e un Antimegnetti contemporaneamente nello schermo. Proviamo magari a fare un super concentrato, Megnetti.
Esatto, proviamo con un Bignami, questo è veramente il super iper concentrato. Allora, da decenni si lavora per costruire computer quantistici commercialmente utilizzabili per risolvere dei problemi che sono molto molto complessi, come per esempio avere dei modelli climatici più precisi degli attuali. Ci sono tecniche e approcci diversi per costruire questi computer e l'obiettivo comunque in generale è renderli stabili e poco proni agli errori dovuti alle interferenze sfruttando vari principi della fisica. Microsoft sta lavorando per aggiungere ai sistemi di controllo già esistenti un nuovo livello di verifica che è basato sulla topologia. Il nuovo sistema sperimentale, dice sempre Microsoft, è meno soggetto alle interferenze ed è più robusto perché è intrinsecamente resistente agli errori. Diciamo che anche se qualcosa lo disturbasse, l'informazione potrebbe comunque essere recuperata perché questa stessa informazione è intrecciata nella struttura del sistema. Quindi se ne manca un pezzo non può esserci neanche l'altro e quindi negherebbe la sua esistenza e questa cosa non può essere. Ecco.
E qui arrivano i di diversi esperti che in questi giorni hanno spulciato lo studio pubblicato dal gruppo di ricerca di Microsoft su Nature. Si è creata un po' di confusione sulla questione proprio del fermione di Majorana, che come abbiamo visto per stessa ammissione di Microsoft non è ciò che è stato realizzato, ma semmai una soluzione che possiamo dire lo imita. Ci sono comunque dubbi su alcune dichiarazioni fatte dai responsabili del gruppo di ricerca e soprattutto nel comunicato stampa di Microsoft, che ha decisamente calcato la mano su alcuni aspetti, lasciandone altri in secondo piano che rendono meno eccezionali, almeno per ora, ovviamente, i risultati raggiunti.
Nella documentazione, per esempio, che accompagna lo studio che è stato pubblicato su Nature, viene specificato che gli effetti dichiarati da Microsoft non sono stati osservati direttamente nel sistema. Lo studio parla di una architettura che dovrebbe portare a quei risultati, ma non c'è stata ancora una verifica da parte di terzi e deve quindi essere dimostrata poi anche la riproducibilità di questo risultato. E quindi viene anche da chiedersi perché Nature abbia scelto di pubblicare ugualmente uno studio di questo tipo, considerato che in molti casi si attendono ulteriori conferme prima di approvare una pubblicazione che poi ha anche, come abbiamo visto, delle affermazioni straordinarie per quanto estremamente complicate da spiegare.
Il gruppo di ricerca di Microsoft ha comunque risposto ad alcune delle critiche, specificando che lo studio pubblicato su Nature era stato presentato circa un anno fa e che da allora nei laboratori sono stati ottenuti nuovi importanti risultati. Il comunicato stampa di Microsoft sarebbe basato anche su questi ulteriori sviluppi e per questo segnala cose che non ci sono nello studio vero e proprio, che però non è proprio un comportamento corretto.
No, ne mancano dei pezzi e Microsoft finora del resto era rimasta indietro rispetto ad altre grandi aziende informatiche come Google e IBM che lavorano da diverso tempo a dei computer quantistici con degli approcci diversi e che non sono legati alla topologia anche per la verifica degli errori. Microsoft sta quindi cercando di recuperare e nel farlo spera anche di arrivare con un sistema che sia migliore e meno soggetto agli errori rispetto a quello dei concorrenti. Però in questo caso farsi un po' di pubblicità sui primi risultati raggiunti aiuta a far parlare del nuovo sistema e a farsi notare, però magari poi ti espone anche a delle critiche.
Microsoft è riuscita decisamente a farsi notare su Instagram e TikTok, dove per giorni sono stati pubblicati video che in 30 secondi raccontavano la notizia riducendola all'osso e parlando di un progresso incredibile. Comunicare la scienza in quel modo è molto facile, ci si basa su un comunicato che il più delle volte è scritto apposta per rendere proprio la vita facile a chi deve raccontare le cose, e però poi porta inevitabilmente a semplificazioni. Ne abbiamo sicuramente fatte anche noi, alcune le abbiamo esplicitate mettendo le mani avanti, e però ci siamo presi un quarto d'ora probabilmente del vostro tempo per provare a raccontarvi meglio come stanno le cose al di là del comunicato stampa.
Sì, e la cosa forse veramente affascinante è che vi diciamo spesso che la scienza è un processo in continua evoluzione. Nell'ambito dei computer quantistici siamo nel pieno di quel processo e ci piace pensare che si possa arrivare ai prossimi sviluppi con qualche strumento in più per capirli e metterli nella giusta dimensione anche al netto dei comunicati stampa.
Rimaniamo un attimo sia su Majorana sia sulla cautela necessaria nel raccontare le cose di scienza e di tecnologia, perché nei giorni scorsi ci avete scritto per chiederci delucidazioni su un articolo pubblicato sull'inserto mensile L'innovazione del Corriere della Sera a firma della responsabile editoriale del mensile stesso. Il titolo è Majorana, ; nucleare, la terza via tutta italiana del reattore Gentile che potremo tenere in casa, ; un titolo fortino, diciamo.
Sì, fortino, viene da chiedersi come possa essere gentile un reattore e se non lo sia negli altri casi, tra l'altro. Comunque, il Majorana intervistato dal Corriere è Salvatore Majorana, quindi nipote del cugino di Ettore, insomma, imparentato alla lontana con l'altro Majorana di cui parlavamo nel blocco precedente. E Salvatore Majorana è il direttore del Chilometro Rosso, che è questo parco scientifico tecnologico di Bergamo che ospita diverse aziende, quella cosa lunghissima che potete vedere sulla 4 a un certo punto fra Milano e Bergamo. È lunga 1 chilometro, effettivamente.
Giustamente.
Il reattore di cui si parla nell'intervista, e citiamo testualmente, funziona già nei test. È molto diverso da quanto si associa al nucleare. Non è una centrale, non ha torri di raffreddamento e non ha radiazioni. È un piccolo dispositivo che sfrutta un fenomeno definito LENR, che sta per Low Energy Nuclear Reaction, e funziona con un'onda impulsiva di energia che genera un plasma per pochi millisecondi. È scalabile e replicabile, dice sempre l'intervista, e poi aggiunge anche: produce energia idrogeno con acqua, elettricità e sale. Potrebbe sostituire il gas nei nostri scaldabagni, alimentare lavatrici e lavastoviglie in modo pulito e sicuro.
Allora, chi bazzica nel mondo della scienza, quando sente nominare quelle LENR, ha un sussulto che deriva dal fatto che queste reazioni nucleari a bassa energia, questa è la traduzione in italiano, sono l'evoluzione moderna della cosiddetta fusione fredda, un tipo di reazione nucleare ipotizzato, e sottolineiamo bene ipotizzato, che si verificherebbe a temperatura ambiente, a differenza della fusione nucleare classica che avviene nel sole e nei reattori nucleari di cui vi abbiamo parlato più volte, che prevede una pressione elevata e temperature altissime per poter funzionare.
L'idea della fusione fredda risale agli anni 80, quando due elettrochimici dell'Università dello Utah, Martin Fleischmann e Stanley Pons, raccontarono di essere riusciti a produrre un calore anomalo molto intenso, giustificabile, almeno secondo loro, solo dalla presenza di reazioni nucleari. Questi due scienziati avevano costruito un piccolo apparecchio, che era una specie di contenitore nel quale avevano posizionato degli elettrodi immersi in acqua pesante, cioè acqua arricchita dell'isotopo dell'idrogeno che è chiamato deuterio. E fornendo energia elettrica agli elettrodi provocavano la cosiddetta elettrolisi dell'acqua, cioè la separazione fra l'atomo di ossigeno e gli atomi di idrogeno deuterio. E fin qui tutto normale, è una cosa che si fa. La cosa strana è che usando elettrodi di palladio avevano notato un aumento anomalo della temperatura che invece non era giustificabile, secondo loro, dalle normali reazioni chimiche.
La storia di Fleischmann e Pons è andata avanti per qualche anno, nel corso dei quali si è scoperto che gli esperimenti erano stati poco rigorosi, i tentativi di ripeterli sono sempre falliti e alla fine è stata poi anche archiviata. Si tratta però di un'idea affascinante che ha conservato qualche nicchia di scienziati interessati a capire se potesse esserci qualcosa di solido all'interno e che nel tempo ha visto l'interesse di diversi imprenditori, ovviamente interessati alla possibilità di mettere sul mercato una caldaia nucleare.
E quindi negli anni ci sono stati dei revival della fusione fredda, che da tempo ormai non viene più chiamata così, ma appunto preso il nome di LNR. Una 15ina di anni fa se ne era parlato molto in Italia per un prototipo chiamato ECAT, per il quale l'imprenditore che lo proponeva era anche riuscito a ottenere dei fondi pubblici. Vi lasciamo nella descrizione di questo episodio la pagina della rivista del CICAP che all'epoca aveva seguito passo a passo tutti gli sviluppi di questa storia. Tra l'altro Mautino era anche andata per conto della rivista, quindi inviata sì. speciale a una dimostrazione pubblica del funzionamento di questo affare, e diciamo che nel corso di questo non era stato dimostrato niente.
Eh no, tanto folklore e poca energia.
Eccolo lì.
Non possiamo dire che si tratti anche questa volta di un buco nell'acqua. L'azienda Prometheus, che è la responsabile della produzione di questi macchinari, non ha diffuso delle prove dell'efficacia di questo apparecchio, pur dicendo di averle fatte, e però, come ci dicevamo prima, affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie, e in attesa di vederle lo scetticismo è d'obbligo, o perlomeno dovrebbe esserlo. E l'acqua sì che fa male, il vino fa cantar.
Sì, va bene, Mautino è totalmente impazzita o forse ha alzato il gomito prima della puntata?
Stavo interpretando in sì. maniera creativa, diciamo così, un discorso
personale.
un discorso fatto dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, il 17 febbraio, in occasione degli Stati Generali del Vino a Roma. Però sentiamo direttamente le sue parole, lui non canta. Sì.
Se io leggo questa, l'abuso, avvertono da Londra, può avere conseguenze molto negative, addirittura pericolose. Il meno che possa capitare è una sudorazione eccessiva che può portare in casi estremi alla rimozione delle ghiandole sudoripare. Contraccolpi possono riguardare il cervello, il cuore, il sangue troppo diluito, l'insonnia, danneggiare i reni. E uno dice, mazza il vino quante cose fanno, questa è l'acqua, questa è l'acqua. L'abuso di acqua può portare alla morte.
Beh, era da un po' che Lollobrigida non era cliente di Ci vuole una scienza, quindi bentornato al ministro. E l'artificio retorico che ha usato, diciamo che ricorda un po' quello dello scherzo del DHMO, o monossido di idrogeno, fatto agli inizi degli anni 90 dalla Coalition to Ban Dihydrogen Monoxide, che è un'organizzazione goliardica di universitari californiani. Gli studenti avevano messo in circolazione un volantino che sarebbe poi diventato anche un sito internet che esiste ancora oggi, tra l'altro genera talvolta dei meme, e che mette in guardia dal rischio del DHMO, che è questa sostanza, citiamo testualmente, ubiquitaria, che può essere letale, responsabile di ustioni e di danni ai tessuti corporei, in grado di corrodere e ossidare diversi metalli, ampiamente utilizzata negli impianti di produzione dell'energia nucleare e poi causa di tante altre disgrazie. Il testo è anche accompagnato da una petizione per la messa al bando di questa sostanza, e nel corso di alcuni eventi anche importanti come la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si era tenuta in Messico a Cancun nel 2010, erano anche riusciti questi universitari a raccogliere delle firme autorevoli. Insomma, grandi pericoli dal DHMO, Mautino, no?
Peccato che il DHMO non sia altro che il nome chimico, anche se inusuale, della molecola dell'acqua. H2O, un ossigeno e due idrogeni, e quindi monossido di diidrogeno. L'obiettivo dello scherzo è quello di mettere in evidenza le dinamiche di un certo tipo di comunicazione allarmistica e complottista, no? Che enfatizza gli aspetti negativi e utilizza un linguaggio scientifico per aumentare la paura e la diffidenza nei confronti di una determinata sostanza. Tutto ciò che c'è scritto nel testo che vi ha letto Megnetti è vero che l'acqua può uccidere, che danneggia i tessuti, oppure può ustionare la pelle, basta che sia molto calda, che si usa negli impianti nucleari come raffreddamento. Quindi tutto vero, ma messo giù in un modo da far venire l'ansia e spingere le persone a firmare la petizione, come capita spesso nella comunicazione allarmistica.
E infatti lo scherzo del DHMO nel tempo è diventato un grande classico, possiamo anche dire che capita a tutti i divulgatori di tirarlo fuori prima o poi, proprio perché è molto efficace e permette di riflettere su alcune dinamiche molto diffuse di comunicazione, però bisogna anche saperlo usare, va usato bene come esempio, perché il paragone funziona se si parla di due sostanze che hanno un profilo di rischio equivalente, no? Una percepita come innocua, come appunto è l'acqua, e l'altra invece che è percepita come pericolosa, come potrebbe essere un conservante. In quel caso si può dire, ecco, vedi che a seconda di come ti racconto le cose le percepisci in maniera diversa?
Se però al posto del conservante ci mettiamo la cicuta, il gioco non viene bene, perché per quanto si possa morire anche assumendo troppa acqua, non c'è paragone con il rischio che si corre assumendo della cicuta. Parliamo di un veleno, di tossicità, di dosi quindi molto piccole, di rischio elevatissimo, eccetera. Usare quindi il rischio dell'abuso di acqua per scagionare il vino, che poi è quello che stava facendo il ministro, è un'operazione un po' scorretta sul piano della comunicazione, perché lascia intendere che bere vino sia come bere acqua e che i rischi associati al consumo di vino compaiano solo quando se ne abusa abbondantemente, ma molto abbondantemente.
E invece sappiamo che non è così, ne abbiamo anche parlato molte volte in Ci vuole una scienza e vi lasciamo qualche riferimento in descrizione. Il vino, ovviamente lo sappiamo, contiene l'alcol, che è una sostanza che è certamente cancerogena e che aumenta il rischio individuale di sviluppare alcuni tumori, oltre ad avere una tossicità intrinseca che provoca danni al fegato e ad altri organi. Non è la cicuta, ovviamente, però di sicuro non è nemmeno l'acqua.
E quindi ci si potrebbe chiedere, ma com'è venuta l'idea a Lollobrigida? Il sito Pagella Politica ha scavato un po' e ha scoperto che la fonte, la fonte, Vignetti, del ministro è, e citiamo testualmente da Pagella Politica, un articolo pubblicato a marzo 2016 sul sito dell'Humanitas Gavazzeni, che è un ospedale privato di Bergamo. L'articolo è intitolato «Bere troppa acqua può fare male» e nell'introduzione spiega: lo sostiene un gruppo di ricercatori della Whiteley Clinic di Londra, che ha elencato i problemi che possono sorgere assumendo quantità troppo elevate di acqua.
Non è finita qui però, perché leggiamo sempre da Pagella Politica che si tratterebbe in realtà di un'intervista a un singolo medico che era stata pubblicata a febbraio del 2015 dal tabloid inglese The Daily Mail, che è abbastanza noto per i contenuti dai toni allarmistici e tendenzialmente poco affidabili, scandalistici, insomma. Non è proprio un giornale affidabilissimo.
Non è Nature, diciamo, neanche il Post. Tra l'altro al ministro deve essere molto piaciuto quel paragone con l'acqua, perché lo ha ripetuto poi qualche giorno dopo, anche in occasione della sua visita a una fiera a Bologna, parlando ai giornalisti ha detto, qui non abbiamo l'audio ma ve lo leggiamo noi: se molti dei vostri colleghi avessero avuto la pazienza di digitare la parola acqua, avrebbero trovato articoli di testate giornalistiche che denunciavano come gli eccessi anche di questo sanissimo prodotto per eccellenza potessero produrre danni. In questa voglia di denunciare la incapacità del governo, invece, si creano delle caricature senza rendersi conto che chi disegna caricature non supportate da dati scientifici non fa buona informazione.
Sai quelli che poi si lamentano dopo che gli hai fatto la caricatura, no? Che te l'avano chiesto. Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ci andiamo a bere un sanissimo bicchiere d'acqua, ma prima un promemoria.
Ah sì, perché oggi 28 febbraio è la giornata mondiale per le malattie rare, in realtà sarebbe domani 29 febbraio, ma vale solo negli anni bisestili, e per l'occasione vi lasciamo in descrizione la puntata dedicata alle malattie rare che abbiamo fatto un po' di tempo fa.
E noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.